buonasera, benvenuti e benvenuti a scuola. Questo è l'ottavo itinerario del nostro viaggio sul territorio del romanticismo titanico e noi sappiamo da qualche settimana che Goethe, personaggio che ci è diventato ancora non familiare del tutto ma quasi, vuole allontanarsi da Weimar, dove si sta impegnando soprattutto sul piano sociale e politico, vuole fare nuove esperienze e finalmente si decide e parte, senza dire niente a nessuno, anzi quasi scappando, in direzione di un paese che lo attrae particolarmente, un paese esotico per lui, l'Italia. Guardate sul punto 1 del repertorio. Goethe parte furtivamente da Weimar in carrozza e l'8 settembre 1786 arriva stanco e contrariato al passo del Brennero. Le strade sono accidentate, le carrozze non hanno ammortizzatori, la Mercedes-Benz non ha ancora cominciato a produrre in Germania e immaginiamo stia pensando a come sarebbe stato bello poter viaggiare volando, come ha immaginato di fare un singolare personaggio che, come ricorderete, abbiamo incontrato prima di concludere l'itinerario scorso e che ora dobbiamo rincontrare. Quindi lasciamo Goethe per ora, fra un po' lo sveglieremo, alla locanda del Brennero, davanti a un brodino caldo, a scrivere la sua pagina di diario giornaliero, perché Goethe segue le direttive della scuola, e occupiamoci dello scrittore tedesco Johann Paul Friedrich Richter, 1763-1825, che si fa chiamare con uno pseudonimo, Jean-Paul, alla francese, perché ama la Francia dell'illuminismo, si considerano tutti illuministi questi personaggi che noi incontriamo. Jean-Paul, come sapete, ha scritto nel 1801 un'opera intitolata, un titolo piuttosto particolare, e noi abbiamo la possibilità di richiederla quest'opera perché per fortuna è stata ristampata nella piccola biblioteca Delphi, quindi la troverete in biblioteca, intitolata Giornale di bordo dell'aeronauta Giannozzo. Giannozzo lo scrive in italiano nel titolo, quindi della quale al termine dell'itinerario scorso noi abbiamo letto un breve brano. Ora, il protagonista Giannozzo, che rappresenta l'alter ego dello scrittore, è Jean-Paul che parla, viene preso dal desiderio di volare in mongolfiera, a volte vedendo quello che succede viene anche a noi la voglia, no, di volare via, di andare in alto, di andare altrove, in un posto, no? E di volare in mongolfiere sopra i minuscoli stati della Germania, che sono circa 315, a volte tra i 315 e i 350, perché aumentano e diminuiscono. Quindi Jean-Paul dice, pensate, c'è un numero di confini tra tutti questi satelliti, se noi facciamo il perimetro, che noi potremmo fare 3 o 4 volte il giro del mondo, no? Mentre i confini non ce ne dovrebbero essere, come quassù in cielo dove sto volando io, dove non ci sono confini, no? Anche perché a volte poi la difesa dei confini diventa, e difatti lì la difesa dei confini diventa esercito, l'esercito diventa guerre continue gli uni contro gli altri, no, per sterminare un po' la popolazione e ridurla alla fame. Ecco, questo porta alla difesa dei confini. E dichiarando Giannozzo, con la penna di Jean Paul, dichiara di avere una motivazione ludica. Io, scrive, afferma Giannozzo, non ho nessuno scopo, voglio soltanto divertirmi. Io voglio vivere lassù per il mio diletto e per il disgusto di vivere qua giù. Attenzione, perché questa motivazione è contraddittoria e l'autore la mette bene in evidenza, no? Perché il disgusto contrasta profondamente con il divertimento e con il piacere, ma in realtà Giannozzo, che è destinato a rompersi l'osso del collo, Jean Paul è un pessimista, no? Fondamentalmente, salito tra le nuvole, continua a infuriarsi per tutte le meschinità e le scelleratezze che vede perpetuare dai suoi simili sulla terra e che di lassù, no, con l'allargarsi dell'orizzonte, appaiono ancora più assurde e scoraggianti. Possibile, scrive Jean Paul, che il pensiero del secolo dei lumi non abbia prodotto alcun positivo cambiamento nella società? Si domanda amareggiato Jean Paul, facendo riferimento anche alle opere di Rousseau e degli altri scrittori illuministi che lui ammira. Chissà cosa direbbe oggi, visto che aspettiamo ancora che le idee e i valori dell'illuminismo entrino in funzione, mentre noi vediamo che invece di avvalorare i valori dell'illuminismo si prendono dei provvedimenti, diciamo tra virgolette, scellerati, che sono tutto al contrario. Ma ora Jean Paul vuole denunciare il fatto che l'umanità, scrive Jean Paul, continua a rimanere prigioniera sotto il giogo di coloro che con la loro presunzione seguitano a perpetuare l'ingiustizia anche in una società che avrebbe dovuto essere rischiarata dai principi proclamati dai lumi della ragione. E invece questa casta di sfruttatori, guardate, usa il termine casta, anche dice Jean Paul, si è servita dei valori dell'illuminismo, Aufklärung in tedesco, solo per accreditare la propria perfidia e il proprio egoismo e per far crescere nei cervelli il livello della stupidità per meglio abbindolare in modo uniforme la popolazione ignorante. Un perfetto quadro di quello che abbiamo di fronte oggi. Ora, Jean Paul, tutti mi hanno detto che non avrei mai sentito nominare questo personaggio, e beh, per forza, voi capite, anche se ci sono le sue statue in giro, costoro davano troppo fastidio, per cui nel tempo sono stati messi da parte, no? Gli si fa una bella statua e poi dopo, no? Jean Paul vuole condannare la boria, l'imbecillità e la corruzione in atto nelle corti aristocratiche, ma soprattutto denuncia la vanità tracotante dei borghesi, l'inetta borghesia tedesca complice di tutte le dittature, scrive Jean Paul. Guardate, siamo nel 1801, è stato profeta, ahimè. Von Horvath riprenderà, no? Come abbiamo presentato questi concetti, no? Che dei borghesi che stanno trasformando le città, scrive Jean Paul, in un'immensa fabbrica adibita a procurare l'alienazione collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori. Guardate, Jean Paul è il primo che cita questa situazione creata dalla rivoluzione industriale. E il finto oro di cui si fa sfoggio nelle corti, scrive Jean Paul, ha lo stesso falso luccichio delle monete nelle mani dei banchieri nelle città oppresse dal lavoro. e il lume del progresso è diventato solo un lumicino precario, e la scienza è diventata pedanteria, la filosofia una noiosa tiritera, la poesia del sentimento una trappola per sedurre cuori femminili al lume di luna. Quindi, molto ironico come sempre, ironia prima di tutto, per denunciare tutto questo, più che per il divertimento, Giannozzo, con la penna di Jean-Paul, ha preso il volo per sfogare il suo bisogno di giustizia e per dichiarare la propria stizza contro un mondo convenzionale e conformista. Ma Giannozzo sa che il suo volo in picchiata, e questo vedete, è significativo e drammatico, no? Non provocherà alcuna riflessione né alcun esame di coscienza. Guardate, non vinceremo perlomeno la prima, no? Anche noi ci poniamo questo problema, ma cagionerà solo qualche sbirciata verso il cielo e qualche scatto di rabbia nei suoi confronti da parte di un mondo immobile, pedante e mediocre. E i suoi scherzi, no? Come vengono chiamati, come anche lui li chiama, ma scherzi è una parola che assume un valore particolare in questo caso, i suoi scherzi, anche quando vanno a segno, come quando, ma qui va letto, il giornale di bordo dell'aeronauta Giannozzo, come quando con due pipistrelli riesce a rovinare una festa alla corte di Villeroyth, e quando con uno stratagemma fa deviare un corteo giubilare, o quando riproducendo il suono della Marsigliese mette in allarme la guarnigione di una fortezza, via dicendo, tutti episodi comici ma metaforici. No? E c'è da divertirsi a sentirlo raccontare ciò che appunta sul suo giornale di bordo con la sua scrittura debordante. Ebbene, i suoi scherzi non vengono compresi come forma di denuncia nei confronti di stupide consuetudini, ma vengono intesi come se fossero solo le facezze di un burlone non privo di talento e solo un po' impertinente, e di conseguenza succede che i cortigiani, invece di riflettere sulla propria avidità, la propria brama, la propria cupidigia, chiedono il bis, cioè reclamino un'altra burla spassosa, no, vogliono lo spettacolo, non la riflessione sui temi. E così Giannozzo finisce per diventare la vittima delle sue stesse provocazioni e non gli resta che fuggire per ritrovarsi isolato lassù nel cielo, felice solo per qualche breve istante nell'attesa dell'inevitabile schianto finale già preconizzato nell'Incipit. Scrive nell'Incipit: se un giorno sulla terra troverete un uomo dai capelli neri avvolto in un mantello verde e che si sia rotto l'osso del collo, iscrivetelo nei vostri registri parrocchiali sotto il nome di Giannozzo e pubblicate questo giornale di bordo da aeronauta con il titolo di almanacco per marinai, come dovrebbero essere, perché sia letto da tutti, e nutro buone speranze di mandare in bestia tutta la gente dall'anima qualunque. La qualunque è diventato personaggio della satira, ci aveva già pensato Jean-Paul. Ora si riconsiglia di richiedere in biblioteca il giornale di bordo dell'aeronauta Giannozzo di Jean-Paul, in modo, se volete, da leggerne qualche pagina. Guardate, c'è da dire che il personaggio di Giannozzo richiama la figura del protagonista del romanzo intitolato Il barone rampante, che abbiamo letto qui a suo tempo, scritto da Italo Calvino nel 1957. il quale in Francia, nelle sue escursioni parigine, si era già letto tradotto in francese il giornale di bordo di Giannozzo e ha fortificato l'idea di creare un personaggio simile, no? Che si eleva da terra, no? Che racconta la storia, il barone Rampante, ambientata nel Settecento, del giovane nobile Cosimo Chiovasco di Rondò, il quale in seguito ad un litigio con i genitori si arrampica in preda al disgusto, ecco anche qui c'è il disgusto della vita di laggiù, per andare lassù, su un albero del giardino di casa, dichiarando di non voler più mettere piede a terra per il resto della vita. E così farà. Calvino da questa lettura consoliderà la sua idea di scrivere, inventare, ecco, questo personaggio. Abbiamo già sentito Jean Paul che cita i guasti, soprattutto l'alienazione, cita questo concetto della rivoluzione industriale, popolazioni legate per ore e ore alle macchine, ecco, e difatti i romanzi di Jean Paul, le opere di Jean Paul, che è stato uno scrittore, come vedremo questa sera, molto prolifico, sono tra le opere preferite lette da Karl Marx e Friedrich Engels, che trovano in Jean Paul un punto di riferimento per riflettere sui danni della rivoluzione industriale. Quindi leggete o rileggete, anche dopo averlo richiesto in biblioteca, anche il Barone Rampante, no? Il testo di questo romanzo di formazione che proprio in quanto tale sarebbe piaciuto a Jean Paul, come le opere di Jean Paul sono piaciute a Calvino, a Marx e a Engels. Ma chi è Jean Paul? Questo personaggio che stiamo citando e che mettiamo in evidenza finalmente, perché va messo in evidenza. Quali altre opere interessanti ha composto e con che stile? Guardate sul punto 2 del repertorio. Jean Paul, Johann Paul Friedrich Richter, è nato nel 1763 nei pressi di Wunsiedel, una cittadina della Baviera, oggi di circa 10.000 abitanti. Suo padre è un pastore protestante e anche il maestro elementare del suo villaggio, quindi Jean Paul cresce in un clima pedagogico e difatti il suo intento, come quello di Wieland, sarà proprio questo. Attenzione, in questo momento si fa filosofia facendo pedagogia, soprattutto da parte degli autori, e la famiglia lo manda a studiare in una scuola importante, nel ginnasio di Hof, la scuola importante più vicina, uno dei ginnasi più antichi della Germania, che naturalmente oggi si chiama Jean Paul, questo ginnasio, perché lo studente più importante è stato, ce ne sono altri, ma è stato proprio lui. Quindi con la guida della Germania, navigando in rete, fate una visita alla città di Hof, che forse non avete mai sentito nominare, in Baviera, che oggi ha circa 50.000 abitanti, magari un giorno o l'altro poi diventa capitale della cultura europea, come succede, perché merita, come tante altre cittadine. Poi questi titoli, sapete, servono a poco, serve più un percorso di alfabetizzazione culturale funzionale per mettere in evidenza determinati elementi, no? Fate una visita a Hof in Baviera per osservare i suoi monumenti medievali e ottocenteschi, incuriositevi. Naturalmente potete fare una capatina anche al liceo Jean Paul, dite: noi siamo venuti a sentire una lezione. Incuriositevi. Poi Jean Paul si iscrive alla facoltà di teologia di Nizia, ma più che dedicarsi agli studi teologici preferisce scrivere racconti, molti dei quali che lui firma, appunto, per anche per ammirazione verso Rousseau, come dice inizialmente, con lo pseudonimo francese di Jean-Paul, che poi è rimasto, gli si è dato come nome, e falsificando la sua data di nascita, perché è troppo giovane per poter essere preso in considerazione, allora cerca di farsi crescere i baffi, va alle case editrici, le varie, e riesce. Vengono pubblicati quindi molti di questi suoi racconti da alcune riviste edilizia. Nel 1779, alla morte del padre, e deve iniziare giovanissimo, per mantenersi, a fare il precettore. E poi nel 1790, nella cittadina bavarese di Schwarzenbach, che ne era priva, fonda e dirige la scuola elementare, perché a Jean-Paul, come abbiamo detto, piace fare il maestro e piace mettere insieme la didattica, e a lui piace scrivere, come a Wieland, in chiave pedagogica. E nel 1795 scrive un romanzo che viene pubblicato, intitolato Hesperus, che è il nome latino del pianeta Venere, e con questo romanzo raggiunge la notorietà. Questo romanzo, ora mi sono informato perché mi piacerebbe leggerlo, è una trama complessa, avvincente, a tratti oscura, racconta dal 30 aprile 1792 al 31 ottobre 1793 la storia dell'innamoramento per Clotilde da parte di due amici, Victor e Flamin. Tutti e due si innamorano di Clotilde e cercano di contendere per poter essere presi in considerazione da lei. E ottiene questo romanzo un successo pari a quello dei Dolori del giovane Werther di Goethe, di cui per certi aspetti ricalca la trama, con una differenza però sostanziale, che non finisce in tragedia. Qui non si uccide nessuno, ma anzi la fanciulla poi sceglie un terzo. E allora i due che cosa fanno? Ebbene, i due se ne fanno una ragione. Cominciano, ci ragionano sopra, dico, ma ci sono tante Clotildi nel mondo, e quindi noi ci vediamo, bene, quelli di Clotilde siamo, e quindi, l'ironia no, di Jean-Paul nei confronti no, del romanzo di Goethe, no? E Jean-Paul è un provocatore, ma un provocatore positivo, perché innesca dibattito, no? Ma secondo lo stile di Jean-Paul finisce ironicamente, quindi in commedia. Guardate, purtroppo non esiste un'edizione italiana di questo romanzo, e quindi mettetevi a studiare il tedesco del Settecento, per me risulta un po' ostico, ma ora, nel 1796 abbiamo un velo, sulla scia del successo di Hesperus, Jean-Paul viene quindi invitato a Weimar, no? La prendono bene a Weimar questa cosa, anzi, con grande soddisfazione, nel cenacolo della duchessa Anna Amalia, con la quale Jean-Paul manifesta le sue idee fermamente repubblicane, no? Si presenta la duchessa Anna Maria dicendo che la stima molto, perché effettivamente è una donna che sa governare, che non vuole, e che governa bene, però qui lei deve fondare la Repubblica, no? Lo dice ironicamente, ma con grande determinazione. Se si potesse, dice Anna Maria, lo farei, ma le condizioni non ci sono. E fraternizza con Wieland, e con Herder, che apprezzano il suo modo di scrivere, ha un buon rapporto con Goethe, anzi che si diverte molto a leggere il suo romanzo alternativo nei confronti del giovane Werther, un po' meno d'accordo con Schiller. Ora, con Schiller non, lo incontreremo, Schiller. Andare d'accordo con Schiller non era facile, con il quale è in disaccordo sul tema dell'estetica. Schiller pensa non è bello quel che piace, ma è bello quel che è bello. Quindi la bellezza sta nell'oggetto, non sta nell'occhio che guarda. Lo vedremo, questo è un tema che affronteremo sul territorio del romanticismo galante, prossimo anno, se continueremo a viaggiare, speriamo, il prossimo anno, perché vedete, ci sono tanti argomenti che noi dobbiamo mettere in gioco, perché se no si perdono e perdiamo la memoria. E quella della perdita della memoria è un bel problemino. E cosa bisogna fare? Bisogna attivarla, la memoria. No, è inutile dire, ahimè, stiamo perdendo. Bisogna attivare la memoria punto per punto. Quindi, un po' meno con Schiller va d'accordo, no? Con il quale è in disaccordo sul tema dell'estetica. Guardate, Jean-Paul scrive un trattato intitolato Introduzione all'estetica, nella quale mette in evidenza e sostiene anche il valore artistico del vis, cioè della battuta arguta, del motto di spirito, no? Che non è soltanto una barzelletta qualunque, ma è un modo per poter riflettere meglio sulle cose, creando anche dei paradossi. E quindi, per il suo spirito ironico e mordace, Jean-Paul mantiene un atteggiamento indipendente, guardate, è per un certo verso antagonista rispetto alla poetica di Weimar, sebbene ammiri le opere di Wieland e di Herder. Jean-Paul in questa occasione fa ristampare un'opera che lui aveva già scritto in funzione pedagogica da presentare ai suoi giovani studenti, ai suoi giovani alunni, per insegnare loro l'educazione sentimentale, l'educazione idillica. Oggi ne parliamo tanto di questo, non mi risulta che nessuno abbia citato questo scritto, che invece sarebbe importante da mettere in evidenza, anche per l'ironia che contiene, non soltanto per il linguaggio idillico, che non è fine a se stesso, ma è ironico. Fa ristampare un breve romanzo che si intitola La vita di Maria Wutz, il maestrino contento di Auenthal, un romanzo idillico scritto nel 1790, in cui l'idillio contiene anche un elemento comico, perché l'amore deve invitare a prendere la vita con il senso degli humor. Se l'amore diventa una tragedia, è un disastro, no? Bisogna amarsi con il sorriso sempre, con il riso, cercando di divertirsi anche a vicenda, no? E bisogna imparare a farlo. E questo racconto, perché non è che vengono spontanee queste cose, bisogna imparare a fare queste cose, scrive Jean-Paul. E questo racconto narra la felicità di Wutz, questo personaggio, il maestrino che fin dall'infanzia tende a sapersi rallegrare di qualunque avvenimento della giornata, no? E questo è un atteggiamento anche un po' comico, no? Perché, con virtuose ripercussioni di natura pedagogica. E la felicità di Wutz aumenta quando si fidanza con una fanciulla semplice e dolce, Justel, e l'esposizione dei fatti è talmente delicata che chi legge desidera impegnarsi per coltivare la gioia, secondo l'intento educativo dell'autore, perché Jean-Paul, maestro di vocazione, vuole insegnare che non si deve attendere l'avverarsi di una grande gioia che dovrebbe scendere inaspettatamente chissà da dove a illuminare l'esistenza umana, ma vuole educare a pensare che ogni persona deve far sì che la sua vita sia un susseguirsi di piccole gioie quotidiane, perché il cielo va trovato sulla terra, scrive Jean-Paul da bravo laico. Anche lo spirito di questo testo, vedete, contrasta con i dolori del giovane Werther in favore delle gioie del giovane Wurster, no? Ora, il testo del romanzo idillico La vita di Maria Vuce, il maestrino contento di Auenthal, di Jean-Paul, lo potete richiedere invece in biblioteca, perché è stato stampato e tradotto in italiano e stampato, quindi potete mettervi in ricerca se volete. Incuriositevi a sapere di più sull'arte di coltivare la gioia. Perché ci sarà pure, direbbe Jean-Paul, un avvenimento della giornata che, pur ripetendosi ogni giorno, vi rallegra particolarmente, no? Quindi scrivete quattro righe in proposito. Ci sarà un momento della giornata in cui dite, beh, questo è un bel momento, no? Ecco, questo è un bel momento della giornata e voglio che si ripeta, no? Come quando voi vi sedete su quella seggiola, su quella poltrona, dove avete depositato il testo di Guerra e Pace, e leggete le vostre pagine, quattro pagine al giorno, con le riflessioni che ci sono sull'oggi, e dite, ecco, questo lo voglio ripetere tutti i giorni, fino a che arriviamo alla fine. Ho fatto un esempio a caso, ma ce ne sono tanti da fare, però è così, magari non ci si identifica, ma le opere composte da Jean-Paul hanno avuto molto successo per le caratteristiche che le contraddistinguono, e purtroppo non è facile trovarne i testi. Guardate sul punto 3, i testi delle opere di Jean-Paul si contraddistinguono per il loro carattere pedagogico e politico, cioè non vuole indottrinare chi legge, ma si propone di ritrarre la felicità umana in modo da farla diventare un fenomeno esemplare, e utilizza la leva dell'ironia e della comicità come strumento di denuncia nei confronti dell'ambiente sociale, che rende le persone tristi, alienate, soggiogate, instupidite, tanto che siano persone nobili, arroccate nei loro castelli, o siano contadine o contadini relegati nei villaggi dell'Alta Franconia, o siano borghesi dediti nelle città ad arricchirsi, o siano operaie e operai vincolati alle macchine nelle fabbriche. Jean-Paul è stato un fiero difensore della libertà di stampa, e il suo dissenso nei confronti della censura si manifesta nei testi dei suoi romanzi, nei quali fa dire ai protagonisti con apparente ingenuità, perché non è per nulla un ingenuo, che i libri appartengono all'umanità e devono avere un impatto su tutti i tempi, non solo sul momento presente. E quindi impedire che un libro venga pubblicato o condannarlo al rogo rende i censori colpevoli dello sviluppo della società futura. Jean-Paul ricorda ai governanti, con la sua consueta ironia, che le menti non possono essere controllate e che l'azione della polizia le farà solo esplodere alla fine come una bottiglia di champagne. Questi sono i termini che usa spesso, che sono molto significativi. Guardate, alcuni romanzi di Jean Paul, contenenti nomi di personaggi anche abbastanza difficili da leggere, la vita di Quintus Flixlane, il viaggio di Smeltle a Juarez, il viaggio balneare del dottor Kattenberger, matrimonio, morte e nozze dell'avvocato dei poveri F. St. Stephenkes, o Sette formaggi, sono difficilmente reperibili. Sette formaggi no, è stato pubblicato con questo titolo, reperibili in biblioteca. Guardate, la disattenzione editoriale è anch'essa una forma, sebbene involontaria, di censura. Ora, in biblioteca provate comunque a richiedere, per leggerne qualche pagina e anche per provocare del movimento, no? Come è successo per Von Horvath, no? In cui si è provocato un movimento in tutta la regione di Von Horvath, che non si muoveva da anni e anni, e così succede. Provate a richiedergli questi romanzi che abbiamo citato di Jean Paul. Guardate, i personaggi da romanzo che abbiamo nominato nei titoli di queste opere sono personaggi importanti, perché hanno ispirato, qui ci sarebbe da aprire ma una parentesi molto ampia, ma molte scrittrici e scrittori delle generazioni successive, perché ciascuno di questi personaggi svolge una funzione metaforica in chiave pedagogica e politica, all'insegna della comicità anche, no? Che non guasta mai. Quindi rinnovare la richiesta di queste opere significa ribadire che i libri appartengono all'umanità e devono avere, come scrive Jean Paul, un impatto su tutti i tempi. Ora, è necessario a questo punto citare forse l'opera più importante di Jean Paul, un romanzo che si intitola Il Titano, e siamo sul territorio, non a caso, del romanticismo titanico. E guardate, questo termine è un termine anche legato a titolo di questo romanzo e al personaggio principale di questo romanzo. Il Titano, scritto dal 1800 al 1803, che io sarei curioso di leggere se fosse stato tradotto in italiano. E ve l'ho detto, il tedesco di fine Settecento risulta piuttosto ostico. Ora, però, mi sono documentato naturalmente con grande interesse per cercare di capire, se no, di che opera si tratta, no? Se uno non la può leggere, andare a prendere quello che c'è. Ci sono anche delle pagine di antologia che si trovano qua e là, quindi mi sono documentato, perché ci dobbiamo documentare tutti insieme. Con la stesura di questo testo, vedete, Jean Paul vuole dimostrare, ed è riuscito nell'intento, di essere in grado di scrivere un'opera secondo la poetica di Weimar. Lui va a Weimar, discute e dice: bene, questa poetica è una poetica interessante, no? Anch'io vorrei scrivere un romanzo utilizzando questa poetica, anche se non è il mio genere, no? Però vorrei dimostrarvi che anch'io sono capace di farlo. E la trama di questa composizione è particolarmente complessa e intricata, la potete però leggere sulla rete, ma il pregio di questo romanzo, che guardate, unisce insieme tutta una serie di elementi cosmopolitici, diciamo, dal punto di vista letterario, no? Fanno, dimostrano quanto Jean-Paul sia stato bravo, no? Ad utilizzare tutte queste buone verdure di stagione per fare un buon minestrone, no? Verdure diverse, se vogliamo usare questa metafora. Difatti unisce insieme lo spirito del sentimentalismo russo con quello dello Sturm und Drang tedesco e ci mette naturalmente gli accenti lirici del melodramma italiano, del melodramma all'italiana, che sono sempre formidabili dal punto di vista romanzesco, e con le arguzie della satira all'inglese. Ecco, quindi vedete, utilizza tutte queste componenti fondendole insieme e creando uno stile che ha avuto un risvolto sul piano musicale. Come vedremo. Ebbene, la positività di questo scritto, di quest'opera, sta nella vivacità dei dialoghi, nella ricchezza delle immagini, nel disegno delle numerose figure che l'autore mette in scena, soprattutto dei personaggi femminili, dei quali ritrae magistralmente la psicologia. Ci sono una serie di personaggi femminili che sono personaggi importanti, ecco, nel romanzo, non subiscono, ma decidono. Il personaggio chiave, il titano, che dà il titolo all'opera, si chiama Rock'n'Roll ed è una figura tipicamente romantica. È violento, impetuoso, orgoglioso, ma anche nobile e generoso, soggetto alle passioni più veementi, e potremmo dire che Jean-Paul è riuscito a dare forma al romanticismo titanico. È un esempio del romanticismo titanico quest'opera. Ci domandiamo come mai non sia venuto in mente a nessuno di tradurre, ma io ho mandato qualche messaggio attraverso anche i librai dicendo ma il titano, no, dite alle case editrici, no, ma poi chi lo legge? È chiaro. Ora, se è difficile poter leggere, guardate, il testo del Titano, è invece facile ascoltare come è stato interpretato in musica, perché il compositore austriaco Gustav Mahler, che conoscete, 1860-1911, non a caso ha intitolato il Titano la sua prima sinfonia in re maggiore, con la quale ha rinnovato lo stile della sinfonia, con qualche problemino, perché è logico che subito le cose, le novità lì per lì non vengono subito capite, ci è voluto un po' di tempo, ma bisognava anche capire e studiare perché Mahler era agito in questo modo, perché c'è una ragione. E perché Mahler si è ispirato nel 1888 al romanzo di Jean-Paul, il Titano, e la prima esecuzione di quest'opera avvenuta a Budapest nel 1889, per il suo carattere sinfonico inedito, è stata accolta piuttosto freddamente. Guardate, il più noto dei movimenti di questa sinfonia è il terzo, ed è una marcia funebre che ripropone una parodia di una canzone per bambini che tutti voi conoscete. Fra Martino, Campanaro, dormi tu. Nella forma di un canone, però Mahler usa la tonalità minore. Seguita questa musica, accompagnata da una melodia cantabile e malinconica, di ispirazione klezmer, Guardate, klezmer è un verbo in lingua yiddish. Voi conoscete la lingua yiddish, ne abbiamo parlato a lungo, quella lingua degli ebrei askenaziti della pianura sarmatica, avete insieme l'ebraico, il tedesco, altre lingue, una lingua internazionale, no? C'è una letteratura formidabile in lingua yiddish. Naturalmente Mahler vuole approfittare anche della musica klezmer, forse l'avete sentita, una musica molto vivace, ballabile, no? Con molti motivi, no? Significativi, no? Ce n'è anche uno che fa tarararara, 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 che poi è diventata una canzone che ha unito tutte le resistenze europee, no? Dall'Islanda fino all'estremo sud, no? E questa è una melodia del klezmer, no? In lingua yiddish klezmer significa fare musica, ed è il genere musicale tipico appunto degli ebrei askenaziti dell'est Europa. E Mahler vuole fondere insieme, vedete, nelle sue sinfonie, vuole fare del cosmopolitismo come quello di Jean Paul. La musica non ha confini, la musica batte i confini, la musica, con la musica ci capiamo tutti quanti, e quindi mette insieme elementi boemi, austriaci, tedeschi, francesi, italiani, ebraici. Ma perché farsi la guerra? Facciamo della musica. Questo è l'intento. Ora, ma in che senso trae ispirazione Mahler dal romanzo di Jean Paul? Guardate, Mahler, più che al contenuto del testo al quale si rifà, però si ispira alla forma, con un'orchestrazione di carattere titanico. Quindi andate a sentire questa prima sinfonia, Il Titano, è una colonna sonora del romanticismo titanico, perché nel comporre l'apparato sinfonico agisce nella maniera in cui Jean Paul scrive il testo dei suoi romanzi. Cioè Jean Paul utilizza una forma di scrittura contenente molti elementi chiamati di paratesto, così fa anche Mahler, cioè usa prefazioni, ogni tanto racconta e poi c'è una prefazione, usa digressioni, racconta e ogni tanto c'è una digressione su quello che racconta, intermezzi molto lunghi, cornici ripetute, note esplicative, delle molteplici citazioni che fa perché è un uomo colto, per cui oltre, e i suoi personaggi sono colti, oltre al racconto della trama, quindi la persona che legge è obbligata a riflettere sulle conseguenze degli avvenimenti narrati nella trama. Il testo in cui si racconta si interrompe e compare un paratesto che invita a riflettere sui fatti, per cui i personaggi fermano tutto e cominciano a riflettere su quello che è accaduto. Attenzione, perché questo metodo ha condizionato la forma dei romanzi ottocenteschi e oltre e il sinfonismo di Mahler. I romanzi ottocenteschi sono tutti combinati in questo modo. Narrazione della trama e paratesti in cui i personaggi si fermano, no? E cominciano a riflettere su quello che è successo. Questo è, bisogna saperlo quando si legge un racconto dell'Ottocento o dei primi del Novecento, perché se no, no, noi perdiamo, perché in quelle riflessioni c'è l'elemento più significativo, no? Prendete quel romanzetto che si intitola Guerra e Pace, non so se ne avete sentito parlare, di un esordiente russo che si chiama Leone Tolstoj. Cioè il personaggio, cioè la grandezza di quest'opera sta nelle riflessioni sulla guerra e sulla pace e oltre. No, così. Quindi dedicatevi, utilizzando la rete, all'ascolto della Sinfonia numero 1 di Gustav Mahler, oltre che alla lettura dei testi di Jean Paul, tenendo conto di ciò che abbiamo detto a proposito dell'uso degli elementi formali relativi alla composizione. Mettete alla prova la funzione dell'apprendimento. Guardate, non solo Mahler, ma anche il compositore tedesco Robert Schumann, che avete sentito nominare, 1810-1856, si è ispirato a un capitolo di un'opera di Jean Paul, intitolata Anni acerbi o L'età della scapigliatura. La scapigliatura è un'età di contestazione, no, di cui parla. E quindi intenzionale di Anni acerbi per comporre una raccolta intitolata Papillon, una raccolta per pianoforte, in cui descrive i vari episodi di questo capitolo con la musica, con il pianoforte. Andate ad ascoltarla, che vi riempie le orecchie di note significative. Mettetevi in ascolto di questi brani, incuriositevi, perché la curiosità serve per l'edificazione di una testa ben fatta. Vedete come sono tutte collegate queste cose. È un esercizio per mantenere la memoria, dal punto di vista dei contenuti, ma soprattutto dal punto di vista della forma, del funzionamento della nostra mente, che deve rimanere vigile sempre, fino alla fine, il più possibile, no? E nel 1800 Jean Paul, dopo la pubblicazione del primo dei quattro volumi del romanzo Il Titano, che è piuttosto consistente come opera, è stato invitato a Berlino dalle maggiori personalità culturali della città. E qui ha conosciuto Caroline Mayer, figlia di un funzionario prussiano con la quale si è sposato nel 1801, stabilendosi a Bayreuth, conoscete questa città meno di nome, nel 1817, poi l'Università di Heidelberg gli ha conferito la laurea honoris causa in filosofia. E Jean Paul è stato uno dei primi estimatori della filosofia di Schopenhauer, che incontreremo quando sarà il momento. Stiamo appunto, è qui Schopenhauer, è in zona, per ora non possiamo aprire una parentesi su Schopenhauer, perché se no mettiamo troppe cose in funzione, poi è troppa carne al fuoco e non facciamo indigestione. Invece una cosa per volta, intanto mettete da parte questo tastello. Jean Paul invece difende la filosofia di Schopenhauer, inizialmente bistrattata, e nel 1819 ha scritto un saggio in difesa dell'opera di Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, in cui invece mette in evidenza i valori, ecco, di quest'opera. Ora, gli ultimi anni della sua vita sono stati difficili. Intanto una malattia agli occhi lo colpisce, e poi la perdita dell'unico figlio unico avuto con Caroline, che in un incidente muore giovane, quindi lo lascia molto amareggiato. Jean Paul è morto a 62 anni, il 14 novembre 1825, ormai cieco, a Bayreuth. Ora, con la guida della Germania, navigando in rete, fate visita a Bayreuth, no? Il capoluogo dell'Alta Franconia, nella regione della Baviera, che oggi ha circa 75.000 abitanti, una città ricca di monumenti, famosa perché lo sapete, si tiene ogni anno un festival dedicato al compositore Richard Wagner, che qui ha abitato. Guarda, Bayreuth è anche viva la memoria di Jean-Paul. C'è un museo a lui intitolato e guardate, su una delle piazze che porta il suo nome, piazza Jean-Paul a Bayreuth, c'è una grande statua che lo ritrae con nella mano destra la penna e nella sinistra il quaderno. Incuriositevi, perché la curiosità ci fa capire che siamo destinate e destinati a imparare ad imparare. E guardate, per imparare ad imparare basta una penna e un quaderno e tanta buona volontà, naturalmente, e pazienza. E dell'importanza sappiamo, quindi vedete Jean-Paul che lì andate a vedere la sua statua a Bayreuth, la trovate naturalmente in rete, vedete un personaggio importante che dobbiamo fare mettere in evidenza, al centro dell'attenzione. E ora torniamo a Goethe, il quale dopo una notte piuttosto travagliata si è risvegliato e ha detto: beh, ora vado in Italia, e quindi è una cosa che mi renderà sicuramente felice, come dice Jean-Paul nella sua opera, come il maestrino di Jean-Paul. E dell'importanza di imparare ad imparare, quindi è consapevole anche Goethe quando nel 1786 parte furtivamente in direzione di un paese che lo attira, l'Italia. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il viaggio di Goethe in Italia, guardate, dura quasi 2 anni, dal settembre del 1786 al maggio 1788, e il resoconto di questa esperienza, come sapete, è diventato un libro intitolato Viaggio in Italia. Ecco qui una pregevole edizione economica, ce ne sono tante, mentre le opere di Goethe invece le trovate con una certa facilità. Viaggio in Italia è stato edito da tantissime case editrici, e leggendolo si capisce come un viaggio incida sulle facoltà di apprendimento di chi lo compie. Si viaggia per imparare, scrive Goethe in continuazione, o per rinnovare le proprie competenze, non semplicemente per una vaga opera di turismo. Viaggio in Italia è un libro complesso, diviso in 3 parti distinte tra loro. Nella prima parte Goethe narra il tragitto che compie dal settembre 1786 al febbraio 1787, da Karlsbad al Brennero, dal Brennero a Verona, da Verona a Venezia, da Venezia a Ferrara, e poi, dopo aver attraversato la Toscana e l'Umbria con visita a Perugia, descrive l'arrivo e il suo primo soggiorno a Roma. Perché Goethe è particolarmente attratto dal fascino di Roma, che per lui è la meta privilegiata. Nella seconda parte del libro, Goethe, dal 25 febbraio al 6 giugno 1787, narra il viaggio a Napoli, da Napoli in Sicilia, e il suo ritorno a Napoli. Mentre nella terza parte, pubblicata ben 40 anni dopo, narra il suo secondo soggiorno a Roma, dal giugno del 1787 al 22 aprile del 1788. Ora, e voi qual è l'ultimo viaggio, breve o lungo che sia, che avete intrapreso? Avete tenuto un diario o avete messo da parte degli oggetti che avete trovato, comprato, per strada, o quali che si vuole? Scrivete 4 righe a proposito. Ora, leggiamo l'incipit di Viaggio in Italia, quando Goethe, il 4 settembre 1786, se la svigna da Karlsbad nel cuore della notte, e subito dopo leggiamo la descrizione del suo arrivo a Roma, il 1 novembre 1786. Il linguaggio di Goethe è semplice e diretto, si capisce che quest'opera, piuttosto che un diario o una guida turistica, è un romanzo di formazione. Goethe scrive anche perché scriverà 30 anni dopo e 40 anni dopo quest'opera. Attenzione, scrive per favorire l'istruzione della persona che viaggia, no? A questo intento pedagogico che mutua da Wieland e da Jean Paul. Ratisbona, 4 settembre 1786. Alle 3 del mattino me la svignai da Karlsbad, oggi Karlovy Vary, temendo di non poter partire. Gli amici, avendo festeggiato il mio compleanno, si erano con ciò acquistato il diritto di trattenermi, ma io non potevo rimanere più lungamente. Portando con me soltanto un portamantello e una valigia, mi buttai solo in una carrozza postale e giunsi a Svoda alle 7:30 in un mattino nebbioso ma bello e calmo. Le nubi a strisce lanose mi parvero di buon augurio, speravo di poter godere di un piacevole autunno dopo una cattiva stagione estiva. Arrivai alle 12 a Eger col sole ardente e fui contento di pranzare ancora una volta col cielo sereno e sotto il 50° parallelo. Roma, 1 novembre 1786. Ecco, finalmente posso parlare e salutare i miei amici con gioia. Mi perdonino il segreto, sono partito furtivamente per un viaggio misterioso. Non osavo dire a me stesso dove andavo, dubitavo ancora per via e soltanto sotto Porta del Popolo fui sicuro di essere a Roma. Sì, sono finalmente arrivato in questa capitale del mondo. Mi stimerei più fortunato se l'avessi vista 15 anni fa, in buona compagnia, ma siccome dovevo visitarla da me solo, è bene che questo godimento mi sia stato concesso un po' tardi. Sono passato, per così dire, a volo sulle Alpi tirolesi. Ho visto bene Verona, Vicenza, Padova, Venezia. Sono passato fuggevolmente per Ferrara, Cento, Bologna e Firenze. L'ho vista appena. Il mio desiderio di arrivare a Roma era così intenso che non mi era possibile arrestarmi e mi trattenni a Firenze 3 ore soltanto. Ora eccomi qui, rassicurato per tutta la vita, pronto a osservare con gli occhi all'esterno l'insieme di ciò che la mente già conosce nel suo interno. Ora vedo vivere tutti i sogni della mia gioventù, le prime incisioni di cui mi ricordo, le vedute di Roma situate da mio padre in un'antisala, ora le vedo nella loro realtà. E tanti oggetti d'arte che da lungo tempo conoscevo nei quadri, nei disegni, nelle incisioni su rame e su legno, nei gessi e nel sughero, tutto è raccolto davanti a me. Dovunque vado, trovo e acquisisco una conoscenza. Tutto è come me lo figuravo, ma tutto è come nuovo. Ecco il rinforzo della conoscenza e delle competenze. Ora, il testo di Viaggio in Italia, come abbiamo detto, è stato composto da Goethe in tempi diversi, un testo complesso. Guardate sul punto 5 del repertorio. Il testo di Viaggio in Italia non è stato scritto da Goethe subito dopo il suo ritorno a Weimar. Appena torna da Weimar scrive tutt'altro e vedremo che cosa scrive. Perché? Ma perché è cambiato Goethe. Cioè il Viaggio in Italia lo cambia. Ma quest'opera è stata composta in diversi tempi, a più riprese, e in modo assai curioso e complesso. e solo alcuni brani, per esempio quello intitolato Carnevale Romano, sono stati pubblicati nei primi anni dopo il ritorno a Weimar, ma la stesura principale delle prime due parti è stata compiuta negli anni 1816-1817, cioè 30 anni dopo, e la terza parte è stata pubblicata addirittura nel 1829, 40 anni dopo. Ora, per comporre la prima parte, il viaggio fino a Roma, Goethe si è valso di un diario che lui ha scritto giorno per giorno per una sua amica di Weimar, la signora Carlotta von Stein, che è partito senza neanche aver salutato, lei pensa che lei si sia offesa un pochino, di fatto un po' si è offesa, e allora dice, beh, ora gli scrivo un diario, poi quando torno glielo porto, glielo regalo, e così fa. E si avvale di un certo numero di lettere, di cui ha conservato la brutta copia. Per raccontare il suo primo viaggio a Roma ha utilizzato quindi le lettere inviate a Carlotta von Stein, a Herder e al duca di Weimar, Carlo Augusto, uno dei due figli della duchessa Anna Amalia. Per la seconda parte, il viaggio a Napoli e in Sicilia, Goethe si è valso delle pagine del suo diario, un diario che poi lui ha bruciato, e delle lettere scritte a Herder. Per la terza parte, infine, ha cucito insieme lettere ad amici, lettere di amici, vecchi brani già pubblicati e nuove pagine di sutura e introduzione. Vedete, abbiamo fatto questa descrizione da cui risulta che le prime due parti sono maggiormente fuse e unitarie in confronto al carattere frammentario e contraddittorio e un po' misterioso, come vedremo, della terza parte, sul quale poi sono stati scritti molti commenti. Ora, le pagine più vive del libro di Goethe si trovano nella prima e nella seconda parte, dove a Venezia, a Verona, a Napoli e in Sicilia dice di essere venuto veramente a contatto con la vita italiana e racconta di essere uscito nelle strade mescolandosi al popolo, un popolo che lui trova straordinariamente festoso, allegro e gioioso di vivere. E il testo di Viaggio in Italia, guardate, è da considerarsi un'apologia della vita popolare italiana, ma questo fatto ha creato anche uno stereotipo, cioè un luogo comune, no? Che ha continuato a riprodursi nel tempo, sulla festosità, sull'allegria, sulla gioia delle popolazioni italiche, come se fossero imbevute, scrive Goethe, di un humus dionisiaco. E non ha tutti i torti, perché naturalmente la cultura che c'è, no? Gente povera, gente misera, ma felice di vivere in quel contesto. Ma questa impressione, scrive Goethe stesso, è data soprattutto anche dalla differenza ambientale, dalla differenza di clima, no? Che permette a queste popolazioni, scrive Goethe, di vivere molto di più all'aria aperta rispetto alle popolazioni germaniche, tedesche, a stare in casa, il clima. Ora, nella prima e nella seconda parte di Viaggio in Italia, anche certe visioni architettoniche suggeriscono a Goethe straordinarie immagini di vita popolare. A Verona, che per lui è una città del sud, per noi Verona non è propriamente una città del sud, ma per Goethe era una città del sud, le case dei ricchi, scrive Goethe, hanno tutte grandi portici sotto i quali la folla s'accumula liberamente, dorme e provvede alle proprie necessità. E questo dà a Goethe l'impressione di un popolo che vive nelle strade, a contatto con l'aria, con le stagioni, con la natura, e questo lo trova fortemente positivo, no? Scopre di essere romantico Goethe in Italia, perché le considerazioni che fa, no? Qui tutte le porte, scrive Goethe, sono aperte e il lavoro si svolge nelle strade. Goethe è impressionato dalla folla viva e brulicante, felice di vivere, anche se si trova in condizioni di grande povertà. È impressionato dalla commistione poi tra ricchi e poveri, no? In Germania c'era una divisione netta tra le varie classi sociali, no? A Weimar le classi sociali, ognuna vive nel proprio spazio, nel proprio ambiente. Infatti quando Goethe tornerà a Weimar dopo il viaggio in Italia metterà in crisi, no, anche il suo vivere quotidiano. Ma una commissione tra ricchi e poveri. A Venezia, per esempio, assiste a un celebre processo a porte aperte in cui è imputata anche la dogaressa, la moglie del doge, no? Qui non ci sono tribunali speciali per i ricchi o gli aristocratici, qui i processi si vanno in piazza, no? Perché sono un grande spettacolo. La dogaressa, la quale nel difendersi ha, scrive Goethe, degli atteggiamenti e una vivacità popolaresca straordinaria, anche perché, aggiunge Goethe, persino il doge, nonostante tutta la dignità della sua carica, nelle grandi feste viene a contatto direttamente col popolo, e questo lo colpisce. E l'ho visto alla rappresentazione di una tragedia in teatro fare esso stesso spettacolo, appassionarsi, chiamare ripetutamente alla ribalta gli attori, e tra gli attori anche quelli che nella finzione scenica poco prima erano morti, e lo si sentiva urlare: bravi i morti, bravi i morti. Ora, qual è la cosa, no, il momento, il monumento, il rito, l'evento, la persona più curiosa che ricordate di aver visto nel corso di un viaggio? E perché vi ha impressionato particolarmente? No, scrivete quattro righe, a volte si va in giro e si trova una situazione curiosa, no, che ci impressiona particolarmente. Il Goethe utilizza l'esperienza del viaggio, quindi, vedete, per giocare con la memoria. E un viaggio serve, no? Soprattutto dopo, quando noi ce lo ricordiamo e lo mettiamo per iscritto. Ecco che allora viaggiamo davvero. Questo è il concetto di quest'opera. E uno dei numerosi esempi in proposito riguarda il suo emozionante arrivo a Venezia in gondola. Venezia, 28 settembre 1786. Era dunque scritto sulla mia pagina nel libro del destino che la sera del 28 settembre 1786 alle 5, passando dal Brenta nelle lagune, dovevo scorgere la meravigliosa città insulare, posarvi in piede per visitare questa Repubblica di Castori. Vedete, queste affermazioni sono rimaste emblematiche dentro il racconto di Goethe. È vero, no? La Venezia è la Repubblica di Castori. Venezia non è più per me solo una parola, un nome vuoto che mi ha tormentato. Quando la prima gondola si avvicinò alla nave per trasportare i passeggeri in città, mi ricordai di uno dei primi giochi della mia infanzia, al quale forse non avevo più pensato da una ventina d'anni. Mio padre possedeva un bel modello di gondola che aveva portato dall'Italia. Egli la valutava molto e mi faceva una grande concessione quando qualche volta mi permetteva di giocarci. La gondola mi è venuta incontro come una vecchia conoscenza, facendomi tornare all'infanzia, e ho avuto una piacevole impressione che non godevo da tempo. Sono bene alloggiato nell'albergo Regina d'Inghilterra, non lontano dalla piazza di San Marco. A Venezia mi conosce una sola persona, ma non la incontrerò subito. E ora qui noi ci incuriosiamo, pensiamo, chi deve incontrare Goethe a Venezia? Beh, per saperlo bisogna leggere il seguito, bisogna andare avanti a leggerlo, può darsi che strada facendo, ma l'obiettivo del viaggio di Goethe in Italia, vedete, è quello di confrontarsi direttamente con quello che ha studiato sui libri. Cioè, il viaggio deve servire per mettere alla prova quello che abbiamo studiato e per continuare a studiare. Leggiamo un frammento, uno dei tanti su questo argomento, in cui Goethe ci ricorda che studiare è faticoso, scrive, che leggere è difficile, comporta impegno e a volte una dedizione quasi religiosa, ma è un impegno che ci dobbiamo prendere, perché questo impegno è sempre vantaggioso, salva l'anima e il corpo, scrive Goethe. Studiare salva l'anima e il corpo. Venezia, 12 ottobre 1786. Io non vivo qui come se fossi disoccupato, perché la novità mi dà da fare. L'architettura appare come un genio antico ed essa mi chiama a studiare le sue lezioni per venerare nell'intimo della mia anima le età passate dileguate per sempre. Siccome Palladio, architetto, riferisce tutto a Vitruvio, Vitruvio lo abbiamo incontrato a suo tempo, qualche anno fa, ha scritto il primo trattato sull'architettura, il De Architettura, del 28 avanti Cristo. Palladio utilizza Vitruvio. Mi sono procurato l'edizione di Galiani, ma questo volume in foglio pesa nel mio bagaglio, come lo studio di esso grava sul mio cervello. Ma Palladio vissuto tra il 1508 e il 1580, l'architettura palladiana, andate a vederla, insomma rete. Ma Palladio, con la sua opera, la sua maniera di pensare e di produrre, mi ha già interpretato Vitruvio meglio del suo libro. Vitruvio non è una lettura facile, però il suo libro, che leggo rapidamente, mi lascia delle nobili impressioni e lo leggo come un breviario, più per devozione che per istruirmi. Qui mi sento attratto da tutto ciò che apprezzavo fin dalla mia giovinezza e nel corso del viaggio non mi sembra di vedere le cose per la prima volta, ma di rivederle. Sono da così poco tempo a Venezia e già mi sono abbastanza identificato con la vita di questo paese e se l'idea che ne porto con me non è completa, è però assolutamente chiara e fedele al vero. Vedete, Goethe in Italia, come abbiamo detto, è affascinato dalla esuberanza del popolo e la rivelazione vera dell'esuberanza popolare lo coglie naturalmente a Napoli. Guardate sul punto 6 del repertorio, Goethe ha contribuito a creare una iconografia di Napoli che nel bene e nel male si è diffusa in tutto il mondo. Se la folla a Venezia brulica, a Napoli deborda e impazza. Gli scugnizzi, scrive Goethe sbalordito, nelle giornate fredde di marzo si scaldano le mani sulle pietre roventi dove un momento prima era stata tolta la brace. I frittellari, vociando allegramente, distribuiscono le frittelle al pubblico senza riguardi di carattere igienico. Beh, da buon tedesco, capite? I macellai, con carta variopinta di dubbia provenienza, cercano di nascondere lo spettacolo crudele delle carni sanguinolente. Goethe da una parte rimane colpito da buon igienista, dall'altra invece si diverte moltissimo a vedere queste cose, no? E supera anche certi pregiudizi che lui aveva o poteva avere. Insomma, Nella seconda parte di Viaggio in Italia ci sono pagine singolari dal punto di vista descrittivo. E Goethe a Napoli è colpito dalla gaiezza della vita popolare, sebbene intraveda anche un altro aspetto, quello che lui chiama l'impronta della malinconia. Il popolo napoletano, scrive Goethe, vive tra il paradiso del suo mare, il Golfo, e l'inferno del Vesuvio. E guardate, in quel momento, per una fortunata circostanza, il Vesuvio è pure in eruzione, una delle piccole eruzioni fuma, c'è una debole attività che gli offre tuttavia l'occasione per scrivere pagine eccezionali. Se si potessero regolare le eruzioni del Vesuvio, quale grande attrattiva costituirebbe, scrive Goethe, da buon imprenditore, no, turistico. A Napoli Goethe, e che cosa scopre? Scopre che ci sono un sacco di forestieri che vengono dal nord, sono già arrivati prima di lui. Artiste e artisti, artiste travestite da uomo spesso per motivi di sicurezza, no? Anche le donne viaggiano. A Napoli Goethe viene a contatto con molti pittori che sono come lui in viaggio in Italia, provenienti dalla Germania e dall'Inghilterra. La moda del viaggio in Italia ha già preso il via da parte degli artisti, delle intellettuali e degli intellettuali europei. E a questi artisti Goethe domanda consigli sull'arte pittorica e prosegue poi con loro il viaggio in Sicilia, fanno carovana e vanno tutti insieme in Sicilia. A Napoli Goethe entra in contatto con i membri dell'aristocrazia, anche napoletani e stranieri residenti a Napoli, incontra il giurista Gaetano Filangieri, l'inglese Lord Hamilton con sua moglie Lady Emma, e si può leggere come Goethe descriva con una certa ironia questi personaggi. Anche in Sicilia Goethe trova una popolazione gioiosa e socievole. Arriva a Palermo via mare ed entra subito in contatto col governatore della città e poi descrive in pagine che bisogna leggere la visita alla madre e alla sorella di Cagliostro che vivono a Palermo. Avete sentito nominare Cagliostro? Giuseppe Balsamo, il famoso avventuriero, studioso di medicina e ipnotista, che era stato condannato a morte come massone e graziato dal Papa e stava scontando l'ergastolo nella fortezza di San Leo. Se andate a San Leo, che è qui prima di San Marino, trovate del castello, la dicitura, questa è la prigione di Cagliostro dove morirà nel 1795. Guardate, Goethe, dopo la conversazione con la madre e la sorella di Cagliostro, racconta la storia di questo affascinante, rimane affascinato da questo personaggio, dando forma ad un vero e proprio romanzo, un romanzo di avventure e di riflessione filosofica che viene anche, è stato anche pubblicato per conto suo, no? Ecco, poi perché è interessante, le cui pagine meritano di essere lette. Goethe, prima di andare a San Leo, Goethe in Sicilia si sposta a cavallo, accompagnato da guide locali, cavalca, come scrive, per campagne solitarie bellissime, visita le miniere di zolfo, attraversa boschi di sambuchi, e anche in questo caso le pagine in cui descrive il paesaggio, la natura, la vegetazione meritano attenzione. Goethe passa per Alcamo, per Segesta, per Castelvetrano, per Girgenti, Agrigento, per Caltanissetta e arriva sano e salvo, come dice lui in modo ironico, a Catania, nonostante durante il tragitto abbia letto sulla parete di una piccola locanda di campagna dove alloggia il Leon d'Oro. Goethe scrive anche che bisognerebbe si chiamasse la Leonessa d'Oro, però. Qui c'è una locandiera molto affascinante, Goethe è molto attratto dal fascino femminile e quindi legge un avviso piuttosto inquietante, scritto in versi in lingua inglese. Viaggiatore, se vuoi arrivare a Catania, guardati dall'albergo del Leon d'Oro. Sarebbe meglio per te cadere sotto il potere riunito del ciclope, di Scilla e delle sirene. Ebbene, Goethe non è riuscito a capire il perché di questo avviso, visto che lui invece è stato proprio bene in questa locanda dove ha trovato ospitalità, ha potuto fare cimentarsi anche in galanteria, no? Immaginiamo da 3 o 4 righe che scrive a proposito. E prima di ripartire aggiunge quindi sotto a questi versi questo dappertutto, fuorché a Leon d'Oro. Ora da Catania passa a Taormina, dove ispirato scrive una serie di pagine poetiche, il proseguo di una composizione che diventerà una tragedia e che aveva già cominciato a scrivere a Palermo, dedicate al personaggio omerico di Nausicaa, del personaggi femminili dell'Odissea. Nausicaa, colei che brucia le navi, figlia di Alcino, re dei Feaci, e della regina Arete. Qui, in questo posto stupendo, scrive Goethe, mi sono sentito come Ulisse. Il viaggio in Sicilia di Goethe termina a Messina, dove incontra il governatore della città. Guardate, una figura talmente estrosa e bizzarra che Goethe si è divertito a descriverla in tutti i suoi particolari, con l'intento anche di far ridere chi legge e ci riesce. Da Messina, dopo una traversata avventurosa, Goethe ritorna a Napoli, da dove scrive entusiasticamente a Herder, dicendo di avere trovato in Sicilia la pianta originaria, Urfianze, la pianta delle origini, da cui derivano tutte le altre. Che sarà, scrive Goethe, la creatura più meravigliosa del mondo, e la natura stessa me la invidierà. Guardate, questa affermazione molto famosa, più che annunciare una scoperta di carattere botanico, perché comunque Goethe ha scritto un trattato, Goethe si è occupato di tutto, di botanica in particolare, un trattato intitolato Metamorfosi delle piante, in cui cerca di giustificare l'origine comune di tutte le piante da una pianta originaria, no? Saranno venute fuori da una pianta originaria. Ebbene, l'affermazione di Goethe risulta avere però soprattutto, e lo si capisce da come scrive, per un valore metaforico, perché in questa dichiarazione misteriosa, visto che non si capisce a quale pianta si riferisca, qualcuno dice l'equiseto, no? Altrimenti detta erba cavallina, con la quale si fa anche una tisana, conoscete forse l'equiseto, erba primordiale sicuramente. Guardate, in questa dichiarazione c'è tutto l'entusiasmo di trovarsi in mezzo a una vegetazione che Goethe descrive benissimo, che è stata testimone della fioritura dell'arte e della cultura della Mega Hellas, della Magna Grecia. Qui siamo alle origini, perché queste piante hanno visto le origini della nostra cultura. E si ha chiaramente l'impressione che Goethe sia entrato in una condizione psicologica particolare. È come, scrive Goethe, se annusassi il profumo delle origini. Si capisce che subisce, o meglio gusta, tutto il fascino di questi luoghi. Goethe descrive i sentimenti che lui ha provato per invogliare chi legge a fare la sua stessa esperienza, e ha il merito di averli documentati, insegnando che un viaggio, scrive Goethe, è un'esperienza di riflessione da rivivere nell'interiorità e va ripensato, va trasfigurato in modo che si possano ridisegnare nel nostro intelletto per poi riportarli sulla carta in forma mitica i luoghi visitati. Il viaggio avviene quando noi ripensiamo in forma mitica i luoghi visitati e mettiamo sulla carta, scriviamo questa nostra esperienza. Solo così, scrive Goethe, si può cogliere il fascino del viaggio. E voi di quale luogo viaggiando avete gustato il fascino? Forse di molti luoghi? Beh, scrivete quattro righe a proposito, sceglietene uno. Goethe scrive: senza Napoli e senza la Sicilia non ci si può formare nessuna idea dell'Italia. È qui che si trova la chiave di tutto. Non si loderà mai abbastanza questo clima. Guardate, per clima, come lo scrive in tedesco, Goethe intende l'atmosfera creata dal mito dell'antichità classica, e dicendo questo rivendica per il Sud una straordinaria vitalità che è per lui come una linfa rinnovatrice. Cambia la sua mentalità questo viaggio, perché in questi luoghi, scrive Goethe, il rapporto tra la persona e la natura, tema forte del romanticismo, è un ideale di compiutezza già realizzato. Qui le persone sono più felici, scrive Goethe, perché sono vicine alla cultura classica. Goethe esagera, ci domandiamo se esagera su questo concetto. Guardate, ma su questo concetto, che vivere in mezzo al mito aiuta a dare un senso all'esistenza, riflette Roberto Rossellini, il regista, e Ingrid Bergman, sua prima attrice e compagna, quando nel 1953, insieme ad Italiano Brancati, lo scrittore che ha tradotto tra l'altro in italiano Viaggio in Italia e molte altre cose, incontreremo Brancati come traduttore, strada facendo, e scrive e gira un film intitolato Viaggio in Italia, stesso titolo, non casuale, del libro di Goethe. Io non so se avete visto questo film in bianco e nero, di solito quando compare ogni tanto viene trasmesso dalla televisione, ma le persone cambiano canale, perché evidente, quando un film fa un riferimento di tipo letterario ed è un film antico, di solito si cambia canale. C'è una coppia in crisi borghese che viene dal nord in Italia, nel sud, e lì viene a contatto con questo mondo, il mondo che descrive Goethe, e allora la crisi di questa coppia prende corpo, si sviluppa, nasce tutta una riflessione sulle tradizioni popolari, sul modo di vivere, sulla visibilità popolare. Se vi capita, programmate o riprogrammate la visione del film di Roberto Rossellini, Viaggio in Italia. Lo trovate in rete, lo trovate sulla rete. Buona visione. A Goethe sarebbe piaciuto molto questo film. Da Napoli Goethe torna a Roma e scrive che durante il suo secondo soggiorno nella città eterna ha vissuto quasi in solitudine, studiando e contemplando. Leggiamo questo frammento. Vissi da solo, con il mio sogno d'arte e di equilibrio interiore, il sogno di aprire nuove vie alla mia attività artistica e ai miei intendimenti estetici attraverso la conoscenza esatta, anche tecnica, di tutte le arti figurative, con il desiderio di arrivare a scoprire più profondamente i contrasti e i contatti tra il mondo nordico, tutto soggettivo, e l'oggettività del mondo classico. Ecco che mette a confronto, no? La propria cultura, no? Proveniente da un determinato mondo, con questo mondo. Attenzione, Goethe scrive che a Roma si è dedicato principalmente allo studio, per poter imparare. Ora, gli dobbiamo credere, e perché dubitiamo? Guardate sul punto 7 del repertorio, Goethe scrive molto pudicamente anche nella terza parte di Viaggio in Italia: la mia seconda permanenza a Roma è stata illuminata dal sorriso di alcune donne. forse studiava anche forse con queste cose. Una di nome Angelica e poi la signora Maddalena Riggi, detta la bella milanese, e poi una giovane di nome Faustina. Faustina. E questa Faustina la incontreremo prossimamente, perché ha messo in moto le studiose e gli studiosi, questa affermazione di Goethe. No? Goethe racconta che a Roma l'unico suo intento è stato quello di studiare le arti figurative antiche con il proposito di diventare un vero pittore, ma poi rivela che il risultato del suo impegno è stato quasi nulla, è stato quasi nullo. Allora si è impegnato davvero? No, affermando di non essere nato per fare il pittore, bensì per fare il poeta. E in proposito il viaggio gli ha certamente giovato, visto che a Taormina compone parte della tragedia su Nausicaa, a Roma riprende il progetto del Faust, a proposito di Faustina, e durante la traversata in mare da Napoli a Palermo concepisce una tragedia intitolata Torquato Tasso. Goethe afferma: a Roma ho trovato il centro di gravità di un equilibrio che da tempo cercavo, l'equilibrio tra il mio io e il mondo, tra l'ideale e il reale, tra l'esperienza personale e l'esperienza universale dell'arte classica. Ora però dobbiamo dire, per concludere il nostro itinerario, che le studiose e gli studiosi e noi con loro ritengono che Goethe a Roma non abbia fatto quella vita ritirata quasi monastica di cui racconta, perché ci si può impegnare nello studio anche divertendosi un po'. Ora, Goethe, come sappiamo, pubblica la terza parte di Viaggio in Italia 40 anni dopo questi avvenimenti, quando, quasi ottantenne, era considerato un nome letterario dell'Europa intera. Tra l'altro gli pesa anche questo ruolo, no? Lo manda particolarmente in crisi, perché deve stare attento a come si muove, cioè ormai è diventato un punto di riferimento talmente quasi divino, no? Tra virgolette, se leggete Carlotta Weimar, no? Ve ne rendete conto, sarà Carlotta che lo prenderà in giro dicendo povero, povero uomo, come è stato purtroppo, no? Imprigionato in questo ruolo. E quindi ha operato una sorta di autocensura quando ha scritto. E il soggiorno romano è stato trasformato nel racconto di una studiosa vacanza vissuta tra giovani artisti dediti solo alla scoperta dell'antico e del sublime, dediti alle passeggiate tra le rovine, alle notti di luna al foro a declamare poesie latine e greche. No? Ma allora, perché subito dopo il suo ritorno in Germania, Goethe ha scritto il primo libro di elegie romane, un'opera erotica? Dove si narra tutt'altro che una vacanza di studio, è un'opera importante dal punto di vista, poi è un capolavoro poetico, elegie romane, così come gli epigrammi veneziani, due opere però basate sull'erotismo. Certamente è stata una vacanza di studio, certamente, ma anche con molta ricreazione. Cioè, in elegie romane Goethe racconta in versi quello che lui chiama il periodo più entusiasmante e spensierato della sua vita. Quindi in quest'opera si legge una storia tutta diversa da quella che narra nella terza parte di Viaggio in Italia, pubblicata 40 anni dopo. Goethe nei versi di elegie romane racconta di molte avventure galanti, e non con le statue delle Giunoni, delle Diane, delle Afroditi. Racconta di notti di baldoria nelle taverne, a mangiare, a bere, a cantare, ma che se frega, no, cioè non solo nei fori romani sotto la luna a declamare versi, racconta di serate all'opera, nei tribunali, nei teatri, nei teatri cittadini, che definisce punti d'incontro importanti dell'allegro divertimento, no? Perché scrive che dietro a certi separè ci sono certe signorine che attirano, e lui si diverte molto a vedere questi questo meccanismo, no? Che si mette in funzione nei teatri. Quindi nei versi di Elegie Romane c'è un racconto di vita vissuta fatta non solo di meditazioni e di esercitazioni sui temi classici. Tante opere sono state scritte, guardate, sul tema delle descrizioni contraddittorie che Goethe fornisce in Elegie Romane e poi in Viaggio in Italia in relazione al suo secondo soggiorno a Roma. E in proposito, guardate, si può citare uno studio pubblicato da Bollati Borenghieri di Roberto Zapperi intitolato Una vita in incognito, Goethe a Roma, che riporta i risultati di una vincente ricerca piuttosto difficile da condurre, perché guardate, Goethe ha accuratamente distrutto tutte le prove che potrebbero comprometterlo agli occhi della benpensante società aristocratica tedesca, però ha lasciato qualcosa, ha lasciato degli indizi, come se sperasse che qualcuno tra 100-200 anni prendesse in mano la situazione e utilizzasse questi reperti, e così infatti è avvenuto, no? Un po' di documentazione è rimasta, ad esempio una serie di disegni inequivocabili dei suoi amici pittori, no? Una sorta di servizio fotografico. Ricordate nel film Vacanze Romane quando la principessa Audrey Hepburn scappa per fare per vivere una giornata da ragazza qualunque, incontra il giornalista, il fotografo, che la fotografa in tutti quegli atteggiamenti, e poi da gentiluomini alla fine gli restituiscono quelle fotografie, no? Avete visto in Vacanze Romane questo? C'è una citazione che arriva da qui. Poi c'è un biglietto amoroso che è rimasto, che è conservato a Weimar, profumato, per giunta profuma ancora, gelosamente custodito. Poi c'è il conto, uno dei tanti, sono molti conti, ma ce n'è uno ben dettagliato di una cena, una delle tante probabilmente, una cena di Baldoria, no? Tagliata, vino dei castelli, eccetera. C'è un libretto d'opera, ricordo, di una delle molte serate passate a teatro. Ebbene, la lettura di questo saggio è interessante, non solo per conoscere la vita di divertimento e di studio di Goethe, ma soprattutto per documentarsi sulla vita quotidiana a Roma alla fine del Settecento, no? Perché Goethe insieme ad altri giovani non vive solo tra l'aristocrazia, si mescola soprattutto al popolo nelle taverne, quindi c'è tutta un'attività. Richiedete in biblioteca, se volete, lo studio di Roberto Zapperi intitolato Una vita in incognito, Goethe a Roma, e la lettura di questo saggio, come di molti altri, permette alla lettrice e al lettore di fare un viaggio con la macchina del tempo, perché leggere allarga e allunga la vita, quindi incuriositevi. Goethe, quando torna a Weimar, dopo aver compiuto il viaggio in Italia, dice di essere profondamente cambiato. E difatti il Goethe, che inizia subito a comporre in versi le elegie romane e gli epigrammi veneziani, con lo stesso tenore, e un dramma che è diventato uno dei manifesti intellettuali del romanticismo, è effettivamente un Goethe diverso, rinnovato nello spirito in senso dionisiaco, scrive Goethe. Sono tornato rinnovato nello spirito in senso dionisiaco, e difatti si comporta in un modo che fa scandalo, come vedremo a Weimar, fa delle scelte che sono delle scelte considerate scandalose, considerate, perché in realtà
fa delle scelte con una nuova mentalità più umana. E in che cosa consiste questa diversità? E che cosa significa aver acquisito un rinnovamento dello spirito in senso dionisiaco che produce frutti? Perché Goethe mette a frutto il suo cambiamento, produce frutti in campo letterario, in campo artistico, in campo filosofico. Quindi è un cambiamento positivo dal punto di vista intellettuale. Ebbene, per rispondere a questa e a molte altre domande, dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui, siamo a metà del nostro viaggio. Siamo a metà del nostro viaggio e quindi il viaggio continua. Buonasera.